I prodotti IKEA non sono semplici prodotti, sono molto di più, perché uniscono design, sostenibilità e qualità a prezzi accessibili. È per questo che da noi a poco puoi avere molto per la tua vita. In negozio su IKEA.it.
In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Allora egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise fra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò tutto il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava niente. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza, mentre io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servitori». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose al padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito un solo tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, che ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è tuo è mio, e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello è morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore. Per capire bene questo Vangelo, che sembra chiaro, per molti di noi lo è perché è uno dei brani più conosciuti del Vangelo, per capirlo bene bisogna avere la pazienza di leggere con molta attenzione ogni dettaglio del Vangelo stesso. Non abbiamo il tempo, dobbiamo riassumere tutto in pochi minuti, perciò mi limiterò non tanto a prendere in considerazione i due figli, che per alcune cose sono abbastanza comprensibili. Uno è un delinquente fatto e finito, veramente un maleducato, un aggressivo, una persona indegna, che merita tutta la sciagura che ha avuto, di cui non bisogna avere neanche compassione, tanto è vergognoso come comportamento, l'altro che sembra e appare come una brava persona. Per cui lasciamoli perdere intanto, vediamo il padre, perché la figura insolita, come ha detto, è quella del padre, che si comporta in un modo per alcune cose inesplicabile, non riusciamo a capire. Prima cosa, il padre si vede arrivare il figlio minore, guardate bene, neanche maggiore, il minore, che gli dice, le parole non sono per a caso, guardate cosa gli dice, padre, virgola, dammi la parte del patrimonio che mi spetta, dammi, non dice possiamo discutere sui soldi, possiamo sederci a vedere un po', dammi, prepotenza pura. Hanno chiesto uno studioso della Bibbia per capire un po', perché ci sono delle zone del Medio Oriente che sono ancora come i tempi di Gesù, ha preso uno, un latifondista, di quelli che poteva esserci 2000 anni fa, e gli ha chiesto se tuo figlio, ne aveva molti di figli, venisse a dirti dammi la parte di patrimonio che mi spetta, cosa faresti tu? Risposta, prendo un bastone e lo spacco sulla testa. Perché? Risposta equivale ad augurare la morte del padre. È evidente. Il patrimonio si riceve alla morte del padre. Se tu vuoi in anticipo vuol dire che ti auguri che il padre muoia. Ora, chi è questo primo figlio? Il bullo, il prepotente. Ora, genitori, vi dico una cosa, quei prepotenti si può tentare di discutere, ma è impossibile. Impossibile, oggi per esempio si dice discutiamo con Putin, discutiamo. È impossibile, non è che non si voglia, i prepotenti si riconoscono perché non accettano di intavolare nessuna discussione, iga resu lur, e a costo di rovinarsi e di rovinare gli altri vanno avanti, vanno avanti, vanno avanti. Perché il padre a uno così gli dà i soldi che lui chiede? Indovinate il perché? Per rovinarlo in fretta. Il padre, questo padre è coi fiocchi, un vero padre questo, non è un padre come noi, questo è Dio. Dice, ah sì, sei un prepotente, vuoi i miei soldi, mi auguri la morte, te lo do. E lo fa perché questo sa che un prepotente che ottiene la soddisfazione immediata di ciò che vuole si rovina con le sue mani. È inutile tentare accordi con i prepotenti. È come quando voi avete un figlio che fa questa maniera qua. Rassegnatevi al fatto che preferirà vedervi morti piuttosto che ceneri. Guardate che quello che è successo l'altro giorno di quel papà che uccide i figli perché la moglie non vuole più dargli retta. Sono così prepotenti. Ah sì? Non mi vuoi più? Non avrai più nessuno, neanche i miei figli. Ammazzo loro e ammazzo me. I prepotenti ci saranno sempre stati, ecco perché ci sono le guerre. Le guerre non nascono perché qualcuno c'ha ragione e qualcuno c'ha torto. Le guerre nascono perché qualcuno ha deciso a prescindere che lui ha ragione. E allora si va alla ricerca di tutto ciò che può rafforzare la sua ragione ingiusta pur di aver ragione. È quello che mi stupisce. È che tutti i grandi commentatori della TV fanno il gioco dei prepotenti quando ammettono queste cose. Non c'è redenzione, non c'è scampo. Vi faccio un solo esempio: con Gesù, scusatemi, come si farà a condannare a morte uno come Gesù? Avevano deciso di condannarlo a morte a prescindere. Guardate che Gesù poteva anche camminare sulle acque, moltiplicare i pani e risuscitare i morti. Avevano deciso di ucciderlo, l'hanno ucciso. E allora, la prima cosa che ci insegna questo brano è che questo padre, ricordatevi il papà però queste cose, ricordatevele, quando capisce chi ha di fronte dice, va bene, visto che non si può dialogare con un figlio così, acceleriamo la sua rovina. Come si fa ad accelerare la sua rovina? Dandogli esattamente ciò che vuole. Hai avuto i soldi? Li ha fatti fuori in 4 e 4 8, con donne di strada, con compagni indegni, con una vita totalmente sregolata, ed è finito per fare, umiliante per un ebreo, il custode dei porci. I porci erano ritenuti ebrei animali impuri, e a rubare e mangiare i porci, perché il suo datore di lavoro, il padrone, non lo pagava neanche. Solo allora il prepotente, quando finalmente tocca il fondo, solo allora dice: sondaggio finito, eh? E comincia a capire. Perché la cosa tremenda di chi fa il prepotente, di chi fa il bullo, è che prima o dopo crea la propria rovina. Prima o dopo la provoca lui. Bisogna solo aver pazienza. Questo padre che agisce in questo modo molto strano, in realtà ha capito quello che i vostri genitori, che i miei genitori hanno capito nella loro semplicità. Cosa ci dicevano noi da piccoli? Ve l'ho detto un sacco di volte. Cosa ci dicevano noi da piccoli? Piuttosto, ascoltatemi bene però, piuttosto che vedere che diventi delinquente, preferisco venire al tuo funerale, picciate sé. Più chiaro di così? Ed era il segno del loro amore. Una volta una mamma disperata per il comportamento del figlio ha detto: signore, non c'è niente da fare, faremo così, ci mettiamo io e lei a pregare perché suo figlio abbia qualcosa di pesante, non muoia per l'amor del cielo, ma prenda su una di quelle stangate e si accorga, è l'unica maniera. Guardate che queste cose le ho viste. I prepotenti, i colpevoli non accettano mai di dialogare in una coppia che si separa. Chi ha ragione? Quello che accetta di intavolare un discorso. Chi ha torto? Quello che dice: no, niente da chiedere a nessuno. Ecco il colpevole. Con quelle persone lì non c'è niente da fare. E cosa si deve fare? Resistere, non solo resistere, perché a volte resistere vuol dire fare il loro gioco, fare come ha fatto il padre: vuoi questo? Te lo do. Vuoi questo? Te lo do. Difatti l'ha rovinato, perché è l'unica possibilità per salvare il ragazzo, è quello di rovinarlo. Quando finalmente il ragazzo capisce, ritorna indietro. Badate bene che il ragazzo non torna indietro perché si è pentito, eh? Guardate il ragionamento che fa, leggetelo bene il brano, molto bene. Ritornò in sé, dice, e disse: quanti stipendiati, dipendenti, nella casa di mio padre hanno pane in abbondanza, mentre io qui muoio di fame. Tornerò, dirò a mio padre: ho peccato contro il cielo, contro di te, va bene, non so, e aggiunge: non sono più degno neanche di essere chiamato tuo figlio, trattami come un dipendente, smetti di dire figlio, non sono più degno, trattami come un dipendente, come un servo. E ancora una volta il padre ci stupisce, seconda volta. Cosa fa questo padre quando torna il figlio? Immaginate come sarà tornato, dimagrito, sciupato, pezzente, eccetera, eccetera, ridotto male, tutto. Cosa fa il padre? Non lo lascia neanche parlare, lo abbraccia, gli si getta al collo, lo bacia e dice: portate il vestito più bello e fateglielo indossare, l'anello al dito. Cos'è l'anello al dito? Perché l'anello al dito? Attenti, il padrone, in questo caso il papà, siccome non sapevano scrivere e leggere, per fare i documenti usava un anello che serviva come timbro, che aveva solo lui, poteva averlo solo lui, e col timbro si sigillava, cioè metteva il timbrava la ceralacca per i documenti. È come dire: ti do il libretto degli assegni o la carta di credito, è tutto tuo. E i sandali ai piedi, portate qui, facciamo festa. Perché il padre si comporta così? Stupendo, perché è un padre. Il padre, quel padre lì, ha capito una cosa. Ascoltatemi bene, non si smette mai di essere padri anche quando il figlio fosse un delinquente. Si può essere, smettere di fare i mariti, di fare le mogli, ma non ci sono ex, ve l'ho detto un sacco di volte, padri, ex figli, ex fratelli, ex sorelle. E fa il padre fino in fondo. E cosa dice al figlio? Io non ti ho mai voluto perdere. Non mi importa di aver perso tutto il denaro. Non volevo perdere te. Ecco perché ti ho lasciato fare quello che volevi. Perché sapevo che saresti tornato. Perché sapevo che ti saresti accorto. Perché sapevo che avresti capito. In altre parole, questo padre è padre fino in fondo. E su questo permettete una cosa, genitori. Adesso basta, ve lo dico con tutto il cuore, basta con le stupidaggini tipiche di certi padri moderni. Io sono amico di mio figlio. No, te sei mia la mister Torcetti. Perché l'amico si sceglie e a te non ti ha scelto, ti ha trovato. Piantala! Diventi un ruffiano, non un amico. Gli corri dietro e non fai un servizio a lui, gli fai credere che è lui che ha in mano tutta la situazione e non fai il padre. Il padre dà più importanza al figlio che al capitale. Non gli importa di perdere tutto, ma non vuol perdere suo figlio. E sa come si fa a non perderlo. Bisogna non dirgli di sì quando sbaglia. E bisogna, quando è ostinato, lasciarlo fare perché si rovina da solo. Questo è un padre coi fiocchi. Altro che storia. Di fronte al quale tutte le immagini di paternità e di maternità moderne saltano tutte, sono incongruenti, sono false, non stanno in piedi. A me vedere delle mamme quando giro con la ragazza a 16 anni, la mamma a 50, perché lì mi ha capito le donne più le piuca, scusatemi, eh. Perché c'è un'età in cui un po' di così va benissimo. Rende simpatiche anche le ragazze a una certa età, a 50 non più. Ma oggi si è arrivati a questo. Non c'è più una paternità seria. Ci sono dei complici, ci sono dei ruffiani, anche fra i preti. Pur di non perdere le persone, diciamo sempre ciò che voglio sentirsi dire. E non ciò che va detto. E allora, vedete, l'ultima cosa. È il figlio maggiore. Voi direte, il figlio maggiore si è comportato bene, c'ha ragione. In un certo senso sì. Però leggete bene il brano, leggetelo bene per favore. Va bene. Prima cosa, quando arriva e vede che fanno la festa, cosa dice? Cosa sta succedendo? È tornato tuo fratello. Cosa dice lui? Non voleva entrare. Perché? Guardate. Io, attenti alle parole che usa il figlio maggiore, io ti servo. Non dice al papà io ti ho voluto bene. Io ti ho servito. Anche lui vede il papà più come padrone che come padre. E tu non mi hai dato neanche un capretto. E il padre così risponde, ma scusami, ma se tutto ciò che è mio è tuo, che bisogno c'è di dartelo, è tuo? È mia capricchesto. In realtà molti non hanno capito di avere un padre. Si comportano con lui come se fosse un datore di lavoro. E quei datori di lavoro vuoi la paga perché tu hai fatto qualcosa per meritare la paga. Ma è un rapporto falso, non è un rapporto vero. E guardate cosa dice anche quando parla col padre. Perché questo tuo figlio, e il padre dice scusami, quello che tu chiami il mio figlio, ha da che è tuo fratello? Una cosa in conclusione, non si smette mai di essere padre, anche quando il figlio ti mette in croce, non si smette mai di essere figlio, anche quando dovessi tribolare, non si smette mai di essere fratelli né sorelle, anche quando il fratello o la sorella avessero litigato con te e non voglio più sapere niente di te, non si smette mai, ed è quello che ci dice il Vangelo. L'unica cosa è capire se vale la pena di insistere col dialogo o se non bisogna percorrere altre strade. Fare la guerra? No, perché la guerra rende forti i prepotenti. Cedere? E non si può neanche quello. Cosa si fa? Io dico una stupidaggine, perdonatemi quello che dico. A me sarebbe piaciuto, una follia pura per me, una follia pura, che il presidente Zelensky dicesse ai russi, entrate pure, non spareremo un solo colpo di fucile. Vi assicuro però una cosa, presidente, il mio popolo non vi ubbidirà mai. Mai. Continueremo a essere ciò che siamo. Allora vinci. Ma come si fa a fare questo? Bisogna avere una fede enorme, un coraggio gigantesco, sapere chi sei e sapere chi è di fronte. Sarebbe bello. C'è uno l'ha fatto, Gandhi, è stato ucciso. Un altro l'ha fatto, Gesù, è stato ucciso. Un altro ancora l'ha fatto, Martin Luther King, è stato ucciso. In altre parole, quei prepotenti devi decidere. Se vuoi essere ucciso perché sei più grande di lui o se vuoi essere ucciso perché lui tenterà di farti fuori perché combatti con lui, sarai comunque ucciso, ma almeno sarai dalla parte giusta. È l'unica cosa che ti rimane, l'unica. Il padre qui ha scelto la cosa migliore. Credo in un solo Dio,